vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Così puntuali che si sentono le campane in sottofondo. Alle 9 e un minuto vi diamo il ben trovati, ben trovate all'ascolto delle dita nella presa. Sono gli 87.9 in modulazione di frequenza e questa è Radio Onda Rossa. Ci potete ascoltare dal sito ondarossa.info. Cliccate su Ascolta la diretta se così volete fare o riascoltateci quando preferite, andate su Palinsesto, cliccate sulla domenica e lì c'è le dita nella presa, una trasmissione che una domenica ogni due vi parla di tecnologia. (06) 49 17 50 è il nostro numero di telefono per chi volesse chiamarci per andare in diretta o per lasciarci anche un commento fuori onda. Le dita nella presa @ondarossa.info è la nostra email. Se anche oggi ci state ascoltando, perché anche oggi la strumentazione di Onda Rossa sta in piedi e se ci tenete che questo continui ad essere il caso anche dopo l'estate, allora mettetevi una mano sul cuore e una sul portafoglio, andate sul sito della radio e troverete le informazioni su come sottoscrivere per far sì che questa radio continui a sopravvivere e non abbia bisogno di rivolgersi alla pubblicità per farlo. Sarà una puntata probabilmente lunga oggi, ma non monografica, non monografica, quasi.
Sì, perché abbiamo visto che con le puntate monografiche non riusciamo a superare il muro delle due ore.
Della mezzanotte.
O ci riusciamo molto male. E allora abbiamo pensato, facciamo due argomenti principali, così magari ce la facciamo.
Esatto. Un argomento è più di attualità e sarà quello con cui apriremo, probabilmente se avete un po' guardato la cronaca, la notizia di Pegasus vi sarà arrivata, non potevamo esimerci dal commentarla. La seconda invece è un argomento, diciamo, di ampio respiro, sicuramente non è un argomento di attualità, da tanto tempo avremmo voluto parlarne, oggi lo faremo e ve lo introduco con più calma dopo, perché adesso non saprei essere bravo ad essere sintetico. Quindi dicevamo, la notizia della settimana è sicuramente quella di uno scandalo che coinvolge la NSO, una ditta israeliana di cui abbiamo parlato anche in precedenza, una ditta che si occupa di cyber security, che sostanzialmente scrive malware a disposizione dei governi. Ma cosa c'è di nuovo che si è venuto a sapere questa settimana?
Diciamo che quello che c'è di nuovo è che c'è stato un leak di informazioni, in particolare c'è stato un leak di un dataset di numeri telefonici che dovrebbero rappresentare persone di interesse per la NSO. Si tratta di un piccolo dataset, appena 50.000 numeri, quindi una cosa contenuta.
Ma sì.
Sì, infatti, 50.000 persone di interesse. E però la cosa più interessante, mentre per l'NSO probabilmente queste persone di interesse erano di interesse perché appunto era opportuno cercare di trovare un modo per tirare fuori informazioni dai loro cellulari, dalle loro comunicazioni, diciamo che per il pubblico e anche noi è quella cosa la cosa più interessante, magari, è dare un'occhiata chi c'è all'interno di questo dataset, i numeri di interesse. Perché andando a guardare viene fuori che i numeri sono cittadini che tranquillamente postavano il loro video di ginnastica, ma ci sono un certo numero di attivisti per i diritti umani, 85 ne hanno trovati, un certo numero di dirigenti d'azienda, ci interessa un po' di meno, però vabbè.
Lo spionaggio industriale sì. non tramonta mai.
Ma però, cioè, una volta che tu vai a guardare, una volta che vai a spiare, becchi qualche segreto industriale, tutto di guadagnato. Quindi c'erano 65 dirigenti aziendali,
certo,
190 giornalisti, e già qua si fa, e più di 600 politici, tra cui anche persone di un certo livello. Giusto per capire, non è stato confermato niente ovviamente, ma giusto per capire, sembra ci siano voci ricorrenti che Macron, il presidente francese, fosse presente in questa lista, che sarebbe una cosa di livello di pericolo altissimo.
Ma questo non è mai stato confermato.
Non è stato confermato, Macron ha smentito questa cosa. Tuttavia si sa che Macron la prima cosa che ha fatto è stato cambiare il telefono.
Questo, diciamo che prudenza, dopo, no? Cioè, può darsi anche, come dire, che era intercettato e non è nella lista. Questo
sì, infatti.
Vallo ad escludere. Quindi a cambiare il telefono sicuramente non sbaglia.
Quindi diciamo questo è un enorme numero di persone, tra cui figurano anche persone legate al giornalista Khashoggi, il giornalista saudita che è stato assassinato a Istanbul l'anno scorso, mi pare.
Ma sa di più, forse 2 anni fa. Sì. Sei un po' lontano dal microfono e ti si sente un po' poco in cuffia.
Sì. Allora.
Molto meglio.
Ok. Allora, dicevamo, tra cui appunto Khashoggi, nonché un sacco di giornalisti impegnati in varie parti del mondo, paesi, ovviamente si tratta di paesi che noi sappiamo avere problemi con i diritti umani, col diritto di stampa, insomma ci vediamo il Messico, la Turchia, l'Egitto, il Kazakistan, questi paesi strani, il Regno Unito, la Francia, la Spagna, l'Ungheria, cioè, diciamo che noi manchiamo per miracolo.
Perché... No, sono mancati tipo i soldi, no, chi lo sa, ma fai i soldi per queste cose non mancano mai.
Esatto, comunque, mancano dei famosi, mancano la Cina e la Russia, che probabilmente non comprano dall'NSO perché hanno i loro strumenti, però...
Perché non si fidano magari.
O perché non si fidano. Però comunque diciamo ha fatto molto scalpore il fatto che di questi persone soprattutto giornalisti e politici controllati da questa ditta, che per sua propria dichiarazione vende il suo software solo ai governi, attenzione perché questo è interessante, tra giornalisti, cosa sono giornalisti del Regno Unito, della Francia, della Spagna, dalla Turchia magari ce l'aspettavamo un po' di più, visto il governo, certo, di Orban, ma di questi qua non c'è. No.
Ora, anche perché magari qualcuno potrebbe pensare, che chiariamo, il conto non faceva, la somma non fa 5.000 dei numeri che hai detto prima, 50, magari
50.000.
Sì, 50.000.
Gli altri erano altre persone. C'è una quantità
da pensare
smodata,
che verosimilmente chi ha ricevuto il leak, quindi i vari Guardian, Washington Post, Amnesty International e un'altra che adesso proprio mi sto dimenticando, comunque insomma, che quei soggetti hanno deciso di non contarla, probabilmente perché pensavano che quelle erano intercettazioni più comuni, non lo so, vado a indovinare, magari qualcuno era sospetto di criminalità organizzata e quindi hanno detto ok, questo ci scandalizza di meno, quindi
sì,
non
sì,
sì, dico, non lo diciamo.
Questi numeri che abbiamo detto noi.
E sono... quindi si potrebbe pensare che magari gli intercettati in Francia, Spagna e Regno Unito magari erano dei sospettati, no, per questo tipo di crimini, ma no, cioè, si tratta di giornalisti qua, anche in quel
questi
caso.
Questi qua che noi abbiamo nominato non sono persone che sono ufficialmente indagate per qualcosa, sono persone che fanno la loro attività, appunto, non hanno, diciamo, avvisi di garanzia o equivalenti o robe del genere, quindi stiamo parlando di persone che sono spiate, non sappiamo, non si sa per quale motivo. Ora, ovviamente noi diciamo Inghilterra, Francia, Spagna sono paesi in cui questo software che è venduto ai governi ha degli intercettati, delle persone. Questo non vuol dire che il governo francese spia i francesi, il governo spagnolo figlia di spagnoli. Potrebbe pure darsi che ne so, che era Orban che gli interessava
che spia
sapere.
I giornalisti francesi.
Cioè. Sì, che spia i giornalisti francesi, noi non lo sappiamo questa cosa. Però comunque si sa che questi paesi, che sono paesi dove normalmente la libertà di stampa è considerata. Sono diciamo, paesi avanzati dal punto di vista delle libertà di stampa, delle libertà di indagini, della, appunto delle libertà politiche, comunque sono soggetti a questa cosa.
Sì, e stride chiaramente nell'ipotesi che noi non possiamo né confermare né smentire che ad intercettare giornalisti francesi siano stati o la Francia o altri paesi europei. Se questa ipotesi, su cui in realtà non abbiamo particolari elementi, fosse vera, cambia un po' la prospettiva del fatto che la vendita di questi malware, quando fatta a dei paesi buoni in Occidente, accelera solamente le indagini per mafia e pedofilia, e quando invece il problema è se la vendi ad uno stato che è cattivo, come cos'è, l'Azerbaigian, cioè tra quell'inquisizione, allora in quel caso quello è un problema e non va fatto. E evidentemente forse non ce la caviamo aggiungendo dell'altro colonialismo a quello che già è presente. Non ce la caviamo dicendo che il problema sono sempre i paesi fuori dall'Europa.
Ci sono paesi fuori dall'Europa. In Europa l'Unione Europea ha già detto che questa cosa è inaccettabile.
Per quanto riguarda l'Ungheria.
No, in generale. In Ungheria, diciamo, qua la questione, io lungi da me dare suggerimenti al governo di Orban, però voglio dire, ma ci sei o ci fai? Cioè, gli altri paesi non hanno fatto dichiarazioni equivoche. La dichiarazione invece che viene fuori da un membro dello staff di Orban è: in Ungheria gli organi statali autorizzati all'uso di strumenti sotto copertura sono stati monitorati dalle istituzioni governative e non governative. Avete fatto la stessa domanda ai governi Stati Uniti, Regno Unito, Germania o Francia? Cioè, per me questa è un'ammissione di colpevolezza, cioè, nel senso, io non so interpretarla, però loro, la loro cosa era che gli organi statali autorizzati all'uso di questi strumenti sotto copertura sono stati monitorati dal governo.
E anche da associazioni non governative.
Non governative. Hai fatto questa domanda agli altri? Ma che vuol dire? Questo vuol dire che stai ammettendo che è vero che il tuo governo e anche associazioni non governative utilizzavano questi strumenti.
Verosimilmente la coda di paglia manca.
Ma infatti, perché voglio dire, ma chi è che fa una dichiarazione del genere? Cioè, tu dovresti essere messo là come portavoce del governo per dire no, noi non abbiamo fatto niente, ma dai.
Probabilmente, ma del resto la politica su questa vicenda mi sembra offra tanti spunti. In particolare mi sembra molto delicato, ma forse non è il termine giusto, la situazione tra Israele e Arabia Saudita, che sulla carta sono nemici giurati, ma evidentemente non abbastanza nemici giurati, e hanno un rapporto direi anche altalenante, si capisce da questi leak.
Sì, diciamo che soprattutto il nuovo governo saudita, cioè quello basato sul principe ereditario Mohammed bin Salman, diciamo, è sì sempre nemico di Israele, che deve essere spazzato via perché bla 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 bla, però gli affari insieme si fanno, le cose, gli accordi si fanno, anche questo software è stato ampiamente utilizzato dai sauditi, caso Khashoggi, diciamo, è oltre, diciamo, è già vecchio di anni, cioè è rientrato in questa indagine, ma in realtà già questa cosa si sapeva per quanto riguarda il caso Khashoggi già da anni. E quindi diciamo
però il governo israeliano tra l'altro in questo è molto coinvolto, perché chiariamo, è vero che si tratta di un'azienda formalmente privata, anzi non solo formalmente, un'azienda privata, ma questo tipo di aziende evidentemente per il tipo di affari che hanno sono affiancate comunque alla politica governativa, sì, lo abbiamo visto con Hacking Team in Italia ed è stato uguale in Israele, tant'è che a volte no, questa azienda ha avuto l'ordine di interrompere e poi riprendere la collaborazione proprio col governo saudita, evidentemente con in base ad evoluzioni del rapporto di politica estera.
Sì, sì, ma diciamo l'NSO tra l'altro è regolato, diciamo, diciamo, siccome il software che produce è considerato military grade, quindi è considerato a livello di arma, questo software è regolato da tra virgolette controllato dalle autorità israeliane, perché come negli Stati Uniti, ma in molti paesi, ma anche in Italia, tu certe cose non le puoi vendere come vuoi all'insaputa del governo. Quindi siccome quello è un software che è dichiarato uno military grade spyware, e di conseguenza il governo israeliano sa a chi l'NSO ha venduto questo spyware.
Sa perché gliel'ha autorizzato, perché gliel'ha autorizzato. Quando ha cambiato idea gli ha revocato l'autorizzazione, verosimilmente perché appunto alcune interruzioni o riprese della fornitura, per così dire, di questo software sono chiaramente allineate con eventi di politica estera, tra cui proprio il caso Khashoggi. Niente, e quindi questo, diciamo, appunto, ci fa capire qualche cosa in più che comunque un po' si poteva intuire sul rapporto tra Israele e Arabia Saudita. Non è escluso in realtà anche il meccanismo inverso, alcuni ipotizzano, cioè ma questo, avere questo oggetto vale e comunque il governo di Israele è in grado di autorizzare oppure no la sua vendita, quindi la possibilità che Israele utilizzi sostanzialmente il software di NSO come ulteriore strumento di politica estera non è da scartare. Di nuovo, non possiamo fare delle ipotesi che sono basate su dei dati specifici.
Anche perché è uscita la settimana scorsa sostanzialmente questa informazione e ancora non sono uscite tutti i dettagli. D'altro lato è già uscita la risposta dell'NSO, ovviamente. La risposta dell'NSO che giustamente dice che cosa? Tutto falso.
Tutto autorizzato, immagino.
Tutto falso.
Tutto falso.
Sì, sì, no, tutti falsi i claim del report.
Okay.
Tutto che sostanzialmente hanno detto che i claim che sono stati fatti sono derivati da un'interpretazione fuorviante dei dati leaked che diciamo, sono stati rivelati, che anche i 50.000 numeri non possono essere un numero di la lista di numeri che sono di cellulari infettati da Pegasus. In realtà questo è probabile, ma questo lo dice NSO, si difende dicendo non può essere questa cosa. In realtà se andate a guardare l'indagine che è stata fatta, l'analisi che è stata fatta sui dati leaked, anche loro lo dicono. Dico, questi sono i 50.000 numeri di interesse, non c'è la certezza che chi compare in questa lista sia stato infettato dallo spyware e quindi gli siano stati storti dei dati. Quindi diciamo questa.
Sì, sì, proprio rimane però a quel punto a chiedersi chi ha dato il numero, cioè insomma, chi decide, cioè in base a cosa un numero finisce nella lista degli interessati.
Sì, sì, infatti
in realtà per certi versi mi preoccupa ancora di più, no? Cioè se uno seguisse l'iter legale dovrebbe dire quando parte un'indagine e il tal giudice delle indagini preliminari, no, nella variante che può avere nei vari paesi, autorizza quella cosa, dati i tempi tecnici quel numero compare su una lista. Se ci sono e compare su quella lista non così per conoscenza, compare affinché sia eseguita l'intercettazione, diciamo che il GIP ha ordinato. Sì. Se invece i numeri compaiono ma non è proprio obbligatorio che tu li intercetti, vuol dire che non c'hai, secondo me, nemmeno l'obbligo e quindi nemmeno il titolo.
Sì, cioè, probabilmente,
no?
Questi numeri sono stati numeri collezionati per un futuro uso che magari non sono al momento
diciamo, mi fa pensare ad un uso ancora più disinvolto, sì, il fatto che qualcuno si tenga dei numeri sempre buoni.
No, probabilmente la questione non è tanto l'uso disinvolto, ma il fatto che tu collezioni i tuoi numeri di interesse, perché i numeri di interesse sono quello che le persone che potrebbe essere valido ascoltare, non le ascolti subito, perché magari sono, appunto, le raccogli e dici vabbè, stiamo a guardare, vediamo, e poi magari le ascolti, magari ti fai dare un mandato dal giudice e poi le ascolti, magari le ascolti e poi si fa andare un mandato dal giudice, magari le ascolti, attiri le prove e poi fabbrichi qualche prova e poi ti fai dare un mandato. Insomma, ci sono tante le opzioni possibili nel nostro...
Tu questa quindi non la chiamavi disinvoltura,
no,
ho capito.
No, non è disinvoltura, è pianificata. È
flessibilità.
Flessibilità.
Flessibilità, ho capito.
Cioè, dico, disinvoltura è un termine intrinsecamente negativo, flessibilità è invece un termine del futuro.
Certo, cioè, no, sì, non posso negare. E, beh, diciamo... queste sono alcuni degli aggiornamenti sul caso NSO, su cui per il resto però invece il grosso delle altre considerazioni che possiamo fare diciamo sono interessanti dettagli, interessante avere la conferma di alcune cose, ma sostanzialmente potevamo sospettare esattamente tutto questo.
Sì, sì, ma noi già, diciamo, lo sospettavamo altre volte, abbiamo parlato dell'NSO e già sospettavamo ampiamente queste cose. Il... diciamo, ovviamente a questo punto c'è lo schieramento mondiale di difesa dei diritti contro atteggiamento securitario, con la NSO in mezzo che dice che farà, che investigherà tutti i claim che sono stati fatti per smentire tutto, e comunque sottolinea sempre il fatto che loro vendono solo ai governi. Che, diciamo, probabilmente l'NSO questa cosa la vede come un ottimo modo per togliersi i problemi di dosso, ma ai suddetti governi non è che gli faccia molto piacere che l'NSO sottolinei questa cosa. Comunque, diciamo, dei suddetti governi, per questione di parità, solo parità, oltre alla interessante risposta ungherese, che ovviamente era molto più articolata del pezzo che vi ho riportato, parlano del fatto che che l'Ungheria è democratica, bla 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 bla. Comunque sono interessanti le risposte degli altri, come il Ruanda, che ha detto: noi non usiamo questo sistema software, punto. E questa è una campagna contro il governo del Ruanda. Risposta molto, diciamo, andante.
Cioè, sinceramente non lo so se al Guardian hanno ricevuto precise istruzioni di fare una campagna contro il governo del Ruanda.
No, comunque
non lo so.
Il Marocco, le autorità del Marocco invece non capiscono il contesto della richiesta.
Cioè, non hanno cioè, gli hanno fatto questa domanda e loro non avevano letto,
no,
le
perché
notizie,
loro dicono che siccome loro sono un governo e questo è un consorzio di giornalisti internazionali, perché loro dovrebbero rispondergli? Cioè...
certo, in effetti. In effetti tutto torna. E tra le varie, vabbè, chiaramente, come dire, a parte i diretti interessati che hanno risposto o evaso le risposte, come in questo caso, o poi un po' chiunque ha detto,
no,
la
ovviamente
sua.
Non, ovviamente ci sono tante altre risposte di tanti altri paesi, ma non ve li leggo perché, diciamo, sarebbe eccessivo.
Sicuramente. Invece, tra le persone che hanno detto la loro, mi dicevi fuori onda.
È Snowden.
Esattamente.
Snowden ha detto, diciamo, la sua. Snowden, sapete chi è?
Io sì, ma non so se rappresento la folla in ascolto.
Tu rappresenti la folla in ascolto, quindi saprai di Snowden che...
Sì, sì, io alzo la mano, sì, lo so. Edward Snowden è colui che nel 2013, se non sbaglio, nell'estate 2013 ha fatto uscire molti documenti che erano delle NSA, documenti molto molto riservati, e con cui ha dimostrato la portata del piano intercettazioni che faceva il governo statunitense, su cui, di cui nessuno dubitava che esistesse qualcosa di comparabile, no, anzi qualcosa del genere, ma che avesse dimensioni e approfondimento del genere è stata effettivamente un colpo e ha, direi, proprio cambiato anche la percezione, almeno per qualche anno, no? Una delle cose che per un po' restano, di quanto stavano intercettando gli Stati Uniti e probabilmente non solo loro. Per aver fatto questa mossa non è proprio gradito adesso negli Stati Uniti.
Sì, infatti vive da allora in Russia.
Da allora in Russia, nella democratica Russia, che però quantomeno gli ha dato protezione e quindi lì è in grado di stare sicuro, una situazione contraddittoria.
Secondo il principio, il nemico del mio nemico è mio amico, quindi...
Beh, in queste storie non sempre lo è, però in questo caso gli ha funzionato abbastanza e diciamo, nonostante questo isolamento, si è poi, penso anche come mezzo di difesa, sinceramente, si è anche costruito un po' una presenza pubblica, intervenendo un po' in questo e in quello.
Sì, in questo caso,
gli si vuole bene, ma è diventato un po' il Roberto Saviano della crittografia in alcuni anni.
Questo è vero. Vabbè, comunque, su questa cosa ha detto direttamente, riguardando l'industria dello spyware, cosa ha detto direttamente, che questa è un'industria che non dovrebbe esistere, che è necessario imporre una moratoria sul commercio internazionale dello spyware. Attenzione, lui non dice che lo spyware non dovrebbe esistere, il concetto di spyware, ma che non dovrebbe esistere il commercio di l'industria dello spyware. Cioè, una cosa è se tu hai, che so, un'agenzia governativa che sviluppa dello spyware, da quello che ho capito io, e un'altra cosa è se tu c'hai delle aziende private che lo vendono a chi gli capita. Quindi, diciamo, tra l'altro,
che tra l'altro non credo che sia la posizione di quei gruppi che all'interno del panorama, beh sì, comunque dell'hacking a loro modo italiano, anche se con molte distanze da chi vi sta parlando, proposero una legge di riforma delle intercettazioni per mano degli spyware, che sostanzialmente li permetteva in tutto e per tutto, con una serie di però garanzie formali. Sì, con una serie di paletti, ma niente comunque per esempio di comparabile con queste affermazioni.
Sì, diciamo
la proposta Quintarelli, se ve la ricordate.
Comunque il problema, lui propone una moratoria internazionale su queste cose. Altre informazioni, noi stiamo a questo punto ad aspettare sia Amnesty che Forbidden Stories, che è l'altro gruppo,
quello che avevo dimenticato,
sì, l'associazione non governativa che ha curato questo studio e ha fatto le analisi, anche per sapere se ne hanno trovate altri. C'è da dire che di questi enormi numeri e cose, la conferma di che era stato fatto spyware su una serie di cellulari è arrivata per 37 casi. Cioè, grandi numeri controllati, però al momento la conferma è che i controllati certi erano 37, quindi sugli altri stiamo ancora aspettando, ora la questione è che ora, diciamo, oltre a Snowden, anche altri stanno intervenendo, perché ora c'è diciamo, il discorso è stato portato un po' più sui massimi sistemi, ed è la storia che noi abbiamo parlato, di cui noi abbiamo parlato abbondantemente varie volte, dei device, che sono principale oggetto di questi atti di spionaggio, che sono gli smartphone, essenzialmente ormai quasi diciamo quasi obbligatori accessori per la maggior parte delle persone, sicuramente di quelli che sono di interesse per l'NSO e per i governi, che sono degli oggetti che sempre più persone dicono sono intrinsecamente insicuri, e diciamo questa storia sta riportando in auge questa discussione.
E per questo, perché non possiamo esimerci dalle mode, anche noi ne parleremo a modo nostro dopo la musica.
Quando il giorno ritornerà, vedo il mio volto riflesso in frammenti di vetro, ascolterò il suono che batte lontano, che arriva dal cuore. Il futuro nasconde il passato dentro di me. Il futuro dà nome agli sbagli di sempre, come fiori recisi dal freddo, e quando non esistono li crea. Aggredisce il tempo che cambierà per chi. Il tempo che splende ci insegue ancora. vita. Mi lasciamo solo al centro, tra un passato che non conosco più, un passato che rivive in ogni istante, il futuro che si nasconde di fronte a me. Colpisci il passato al cuore, le illusioni di sempre. Colpisci il passato al cuore, le illusioni di sempre. Abbatti il futuro, se non ti appartiene. Abbatti il futuro, se non ti appartiene.
Così rientriamo in onda quando sono le 21 e 32 minuti primi, siete sempre all'ascolto delle Dita nella Presa, abbiamo parlato di Pegasus e quindi di intercettazioni. Ora parleremo di un argomento che ha un qualche nesso con quello di cui stiamo parlando, e il nesso è: ma com'è che c'è sempre un modo tecnico in cui alla fine si sfrutta un bug di sicurezza e poi comunque no, si riesce a, evidentemente a, alla fine poi a farsi i fatti del legittimo proprietario del dispositivo. Però lo uniamo con un argomento che sembrava entrarci pochissimo, ma alla fine poi tutto si mette insieme. Infatti noi è moltissimo tempo che vorremmo commentare insieme a voi un articolo del 2016, pensate, e poi un intervento che venne fatto al Chaos Communication Congress, al Congress di dicembre 2019, intervento tenuto da Moxie Marlinspike, che tra poco vi diciamo chi è, e dal titolo The Ecosystem is Moving, l'ecosistema sta cambiando, si sta muovendo. Ecco, noi di questo vorremmo parlarne, ed è però un argomento molto complesso, quindi adesso nemmeno vi vado benissimo a riassumere tutti quanti i contenuti di quell'articolo e di quel talk. Però diciamo lo prendiamo un pezzo alla volta, e quindi in particolare oggi vogliamo commentare due minuti del suo talk, su cui secondo noi fare un dibattito è utile. La discussione, detta molto molto in breve, era una discussione sul: dovremmo noi sostenitori del software libero, sicuro, che cercano di fare un internet non a misura solo di corporation e cose del genere, abbandonare il nostro vecchio cavallo di battaglia dei protocolli federati, decentralizzati, e passare invece a quelli centralizzati, che abbiamo spesso per molte volte invece attaccato? Lui, Moxie Marlinspike, che è il, diciamo, il personaggio più noto, probabilmente un tempo principale sviluppatore, ora non so se fa proprio lo sviluppatore, probabilmente no, di Signal, l'applicazione di messaggistica che ha davvero molte caratteristiche di sicurezza che non hanno nessun paragone al di fuori di essa. Questo lo dobbiamo dire per chiarezza. E lo faremo anche con il contributo, che ringraziamo, di un compagno che è stato anche parte assai importante di questa trasmissione per un po', poi vabbè, si è dato prima alla macchia e poi direttamente al nemico, però lo salutiamo lo stesso.
Ciao a tutti e tutti, grazie per la calda accoglienza.
Non poteva aspettarti di meglio, secondo me.
Non potevo.
Allora andrei a mandare adesso questo audio che era in inglese, l'abbiamo doppiato, lo abbiamo spezzato in due parti. Questa è la prima delle due parti, dura poco più di un minuto.
That's not always the case. For instance, if you look at like IP,
se prendiamo i fondamentali di internet, per esempio se prendiamo IP, uno dei protocolli fondamentali di internet, com'è andata? Siamo arrivati alla prima versione di produzione e sono 20 anni che proviamo ad arrivare alla seconda versione di produzione, quindi non molto bene. E con HTTP abbiamo fatto la versione 1.1 nel 97 e siamo rimasti lì fino ad ora. SMTP, IRC, XMPP, DNS sono tutti congelati, tipo ai primi anni 90, perché quando decentralizzi un protocollo diventa estremamente difficile da cambiare. Lo fai uscire, ci sono tante implementazioni, tanti programmi, tante installazioni, e quindi cambiare diventa estremamente difficile. Nel frattempo, i protocolli centralizzati sono diventati una specie di ricetta per il successo. È quello che Slack ha fatto con IRC, quello che Facebook ha fatto con l'email, quello che WhatsApp ha fatto con XMPP. E in ognuno di questi casi il protocollo decentralizzato è bloccato, mentre chi lo ha centralizzato può iterare molto in fretta, sviluppare il suo prodotto così che sia più utile alle persone.
Ecco, qui quindi, a parte, insomma, probabilmente avrete notato il prestigioso doppiaggio che ce l'ha fatto lo stesso doppiatore che fa Super Quark, l'abbiamo assoldato per l'occasione, ma appunto il succo era i protocolli federati, che sono quei protocolli basati su degli standard condivisi che poi tutti quanti si impegnano ad usare, in alcuni casi li stiamo anche ancora usando, ma non sono davvero dei casi, secondo Moxie, poi in realtà la mia posizione è un po' più sfumata, però è vero che tendono a non cambiare mai, cioè li fai una volta, li fai l'esempio di IP, e in effetti IP, se voi avete studiato qualche cosa di informatica 20 anni fa, cioè va ancora tutto bene su IP, è tutto uguale, nessuno ha cambiato niente, non vi preoccupate. Invece se avete studiato qualcosa su HTTP, quasi, mentre su altre cose è cambiato tutto. E lui dice, i sistemi centralizzati cambiano più in fretta, e cambiare più in fretta ti permette di dominare il mercato, ecco, sostanzialmente. E io mi sento di concordare con questa affermazione.
Sicuramente, infatti è straordinario pensare, il personaggio è comunque un, non saprei se chiamarlo compagno, ma comunque è qualcuno che afferisce a una realtà perlomeno anarchica della West Coast americana, è un personaggio che si rivolge comunque, diciamo, potremmo dire si rivolge a noi, a quelli come noi, e però parla con un linguaggio incredibilmente Silicon Valley, e anche l'inquadramento della sua azione politica a quella cornice, quindi lui sviluppa e Signal, la sua no profit, sviluppa un prodotto, non un software, ed è significativo, è molto significativo come intervento, anche perché slogana completamente al Cloud Communication Congress, che è comunque un ambiente amichevole nei confronti delle istanze di cui ci sentiamo sicuramente più prossimi, che sono quelle della decentralizzazione, della democratizzazione. È significativo che un personaggio come lui arrivi a dire queste cose in questo modo. Nonostante ciò, non fa dei discorsi insensati. Sicuramente il suo discorso è pregno di realismo pratico. Magari possiamo approfondire meglio più avanti.
Magari intanto mandiamo la seconda parte dell'audio, che sì, dura altrettanto, e così poi commentiamo con più calma.
So the fact that something like email is decentralized is cool in the sense that I host my own email. I have since 1996. I wouldn't really wish it upon anybody.
Quindi il fatto che per esempio l'email sia decentralizzata è figo. Io gestisco il mio server di posta dal 96, non lo auguro a nessuno, ma lo faccio ancora. Ma il fatto che l'email sia decentralizzata è quello che fa sì che l'email non sia cifrata e probabilmente non lo sarà mai. Probabilmente non succederà mai. In contrasto, WhatsApp è centralizzato, quindi io non ho il mio server WhatsApp, non ho il mio database, però è cifrato end-to-end per miliardi di persone di default e hanno introdotto questa cosa con un aggiornamento del software. Quindi questo è il problema fondamentale. Fin tanto che la decentralizzazione significherà immobilismo, mentre la centralizzazione significherà movimento, gli ambienti decentralizzati avranno grossi problemi a competere con quelli centralizzati.
The decentralized environments are going to have a lot of trouble competing with centralized environments. But, you know, why do we want decentralization anyway? You know, like...
Ups, quindi era sfuggito il taglio un po' lungo, ma appunto il concetto di nuovo è chiaro, si ribadisce il fatto che qui si aggiunge un passaggio, cioè si dice non solamente gli ambienti centralizzati possono evolvere più rapidamente e quindi possono più rapidamente introdurre delle cose che le persone a torto o a ragione vogliono e quindi fare in pratica delle app che piacciono di più e quindi avere più mercato, ma quelle cose che piacciono di più possono anche essere delle cose belle, questo è il senso, no, per cui nomina la parte della cifratura, cioè non dice soltanto e questo fa sì che ci sono più emoji o no o gli sticker, dice questo riguarda la cifratura, fatto sta che l'email che doveva essere quella migliore adesso per la stragrande maggioranza delle persone è in chiaro e invece WhatsApp vabbè, con qualche dubbio, ma insomma WhatsApp è cifrata e l'hanno fatto con, cioè ci hanno lavorato un po' di tempo, poi hanno fatto un aggiornamento e questo è diventato in automatico per tutti. Quindi sostanzialmente l'affermazione è: questo ambiente che ha grande innovazione, alla fine, anche con gli strumenti centralizzati, che in teoria sono peggiori, comunque poi alla fine porta ad avere un sistema più sicuro e comunque un sistema anche migliore per le persone che lo utilizzano. Ecco, questa è l'affermazione, è il succo di quello di cui noi vorremmo parlare. E ecco, e quindi io qui ti rilascerei andare sulla parte del pragmatismo che ci stavi raccontando prima.
Ci siamo come ci eravamo, diciamo, detti in separata sede, questo è un discorso molto complicato, comunque molto stratificato, però non riusciamo fondamentalmente a essere in totale disaccordo con la sua analisi, magari non siamo contenti delle conclusioni. Quello che dice lui è sostanzialmente il panorama è questo: ci sono tante persone che hanno in tasca uno smartphone, se tutte queste persone fossero, diciamo, dotate del potere ma anche quindi della responsabilità di gestire al meglio i propri strumenti di comunicazione, se fossero dotati di potere per farlo, e questo è, diciamo, il panorama di un ambiente decentralizzato in cui la responsabilità comunque è, proprio perché è decentralizzato, è ricade di più sugli utilizzatori finali, diciamo l'adozione di protocolli, strumenti più sicuri sarebbe rallentata o impedita del tutto perché per vari motivi lui ne elenca vari. Ma comunque in pratica non funzionerebbe fino a che tutti o la stragrande maggioranza degli utenti non avessero cambiato il modo in cui comunicano. Invece in un ambiente centralizzato in cui gli utenti sono fondamentalmente solo appunto utilizzatori finali, quindi ciò che fanno è al massimo scaricare l'app, ma ormai è quasi automatico sugli smartphone moderni, l'aggiornamento viene fatto in automatico, quindi gli utenti non si devono preoccupare di nulla e noi o comunque coloro i quali si preoccupano del buon funzionamento dei loro strumenti di comunicazione possono rilasciare feature di sicurezza, caratteristiche volte alla sicurezza e alla protezione della privacy migliori e più efficaci. Questo è nel panorama attuale, in un discorso di fondamentale accettazione del panorama attuale, cioè smartphone e grandi piattaforme o grandi corporation che sviluppano le piattaforme i sistemi operativi su cui girano le app, è fondamentalmente un discorso sensato, nel senso se io sono preoccupato principalmente di non far intercettare su scala di massa, come faceva l'NSA, tutti gli utenti di Signal o tutti gli utenti del servizio di comunicazione X, Il modello centralizzato è più rapido, più veloce, più facile da gestire, meno prono a grattacapi infiniti, e quindi lui dice, quindi questa è la soluzione migliore. Questo anche per giustificare il contesto storico, il fatto che Signal all'inizio era federato, aveva accettato di federare i propri server con lo stesso, diciamo, con istanze dello stesso server tenute su dai creatori di CyanogenMods, che era una versione, diciamo, un po' truccata, ma sempre quello, era fondamentalmente una versione di Android. A un certo punto questo accordo è stato rotto e la cosa, insomma, ha fatto un po' di scalpore, e Moxie l'ha giustificato in ultima analisi anche in questo intervento.
Sì, mi sembra molto corretta la tua analisi, e volevo tanto sottolineare, perché secondo me era un passaggio molto bello che hai fatto invece molto in breve, invece secondo me era una perla da aggiungere. Tu hai chiamato piattaforma per, come hai detto, hai detto che il sistema operativo è solamente una piattaforma per i...
Sì, però...
In genere siamo abituati a chiamare piattaforma o lo strato ancora più basso, l'hardware o... solamente la parte del Play Store, tendiamo a chiamarlo piattaforma, ma mi sembra che mai come nel caso degli smartphone invece è molto vero quello che dici tu, cioè lo smartphone è un contenitore di applicazioni. Quindi se diamo per assunto il grosso di quello che vediamo adesso, probabilmente potrebbe alle sue ragioni, questo discorso ha chiaramente il suo senso. Noi adesso, dopo uno stacco musicale, vorremmo cercare invece, in realtà quasi di raccogliere una parte del titolo, cioè quello di guardare l'intero ecosistema, cioè di guardare come si è evoluta l'industria nel suo complesso, come si potrebbe evolvere e fare delle considerazioni a riguardo. Allora, ancora un po' di musica e arriviamo dopo e colleghiamo questo argomento con il caso Pegasus, per così dire.
Please, well, and I've died in a bad place. The monster's joy and call to be commodity.
21:50, torniamo in onda e ringraziamo chi ci chiama per dirci la sua e vediamo un po' quali pieghe prenderà la discussione, come appunto ci chiedevano al telefono. Abbiamo appena ripreso l'osservazione che faceva Moxie Marlin Spike, con cui ci diceva: in questo momento, con queste piattaforme, e se accettiamo che più o meno questo è il modello dominante, il modo migliore per dare un'applicazione che costruisca poi un sistema di messaggistica usabile per molte milioni di persone, che sia sicuro, eccetera, 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 è fare un sistema centralizzato, e questo permetterà sorprendentemente di avere un sistema più sicuro. Ecco, noi ora, visto che parliamo di sicurezza, pochi giorni dopo lo scandalo Pegasus e comunque le decine di altri analoghi, perché qua dei malware è una realtà costante, diciamo ok, le applicazioni sicure, molto interessanti le applicazioni sicure, ricordiamo però che i malware che hanno i malware di cui stiamo parlando leggevano anche le chat di Signal, le leggevano perché quando tu buchi il il cellulare, che in questo caso è un computer, poi puoi guardare tutto quello che c'è sopra, e non importa se l'applicazione utilizza grandi tecniche di sicurezza. E questo è vero oggi ed era ancora più vero qualche anno fa, quando Signal, che per i primi anni si chiamava TechSecure per l'esattezza, è nata. Perché se adesso quello che vediamo è che diciamo gli attacchi su Android escono sempre, ci sono, questo Pegasus, ok, uno scandalo è uscito fuori, però chiaramente loro hanno degli attacchi a disposizione e non è che si sono invalidati, perché non sono stati scoperti quali erano gli attacchi, quindi quelli che stavano usando un mese fa stanno continuando ad usarli, non abbiamo fermato nulla con la pubblicazione di questi articoli, cioè nulla di tecnico intendo. Adesso quello che vediamo è che qualcuno gli attacchi contro Android, contro iPhone, così ce li ha. Quello che vedevamo 10 anni fa, 15 anni fa, è che gli attacchi contro Android ce l'avevano tutti, erano delle piattaforme che venivano bucate continuamente. Quindi in questi anni qualcosa è cambiato, ma non è chiaro se abbastanza. Questi oggetti, mi sembra che comunque i bug di sicurezza continuino a essere tanti, e quindi facciamo un domandone all'ospite di oggi, e il domandone da $1 milione è: come mai comunque i computer, cioè, l'informatica va avanti da tanto e ancora ci stanno un sacco di bug di sicurezza sempre?
È un casino. Diciamo, i motivi sono molteplici, però la domanda un po' esageratamente sospettosa è: ma è negligenza oppure è malizia? Diciamo, c'è necessità che esistano questi bug? Io non sono il massimo esperto del settore, però ho visibilità in questi temi e mi sento di rispondere che no, non è malizia. Quindi, mentre
anche se in passato c'è stata, no, backdoor e Windows ci sono state,
sì, ci sono dei casi espliciti, riporto per conoscenza, ci sono casi espliciti di produttori di hardware e software di sicurezza dedicato, ad esempio produttori di firewall, che facevano in modo di avere sempre una backdoor pronta nel loro hardware che vendevano a clienti, per avere accesso anche all'insaputa dei clienti. Questo è sicuramente stato usato per azioni di spionaggio, tipicamente aziende americane che gli veniva richiesto probabilmente dagli apparati di sicurezza e di controllo del governo americano, che adesso si scandalizza per il fatto che Huawei potrebbe fare la stessa cosa per il governo cinese, ma sto deragliando. Comunque,
e invece per quanto riguarda la negligenza, anche quella, se dovessi dire, fino a sicuramente 20 anni fa e probabilmente anche un po' oltre, direi che se ne vedeva tanta. La sicurezza sembrava, a quanto pare, un problema molto piccolo, almeno a giudicare poi da come andavano le cose, e quindi 20 anni fa mi sarei sentito di dire che sì, in effetti bug di sicurezza ci sono, perché a chi fa il software non gliene frega niente della sicurezza, o comunque non ci vuole spendere troppo. Ma questo mi sembra che non sia più vero adesso.
Dipende, dipende sempre dalla scala. Diciamo, a me sembra che sia una questione di taglia, che mentre prima la sicurezza era, diciamo, negli anni 90 la sicurezza era un tema per nerd o per paranoici e paranoiche, non fregava niente a nessuno fondamentalmente, tranne a poche
I nerd e chi ha sofferto da paranoia hanno un'intersezione micidiale.
Sì, effettivamente, quindi effettivamente stiamo parlando probabilmente dello stesso gruppo, ma diciamo non fregava niente, tanto che addirittura anche Microsoft, quando gli fu rivelato non mi ricordo quale vulnerabilità, si rifiutò di patcharla, si rifiutò di mettere in atto un piano di patch funzionante, e allora Loft, un collettivo di manettoni statunitense, se ne venne fuori con Back Orifice, che era un software di facilissimo utilizzo per in pratica bucare qualsiasi computer Windows nella rete. Questo convinse, anzi forzò la mano di Microsoft, questo per capire qual era la taglia negli anni 90. Adesso progressivamente questa cosa è andata sempre più scemando, quindi le megacorp hanno la securitizzazione delle loro piattaforme, appunto, quindi dei sistemi software su cui girano programmi di altri, quindi sistemi operativi, mobile e dei computer, è una priorità al pari dell'aggiunta di nuove feature. E ci mettono tantissimi soldi, cioè, o anche, diciamo, ci spendono tantissime energie. Un esempio su tutti, Google Project Zero è il progetto di ricerca di sicurezza con le migliori teste del mondo, da quello che sappiamo, almeno ci sembra, a me sembra così.
Sì, sicuramente.
Questa cosa è comunque penetrata anche a scale più piccole, quindi aziende comunque via via più piccole hanno sempre di più un'attenzione alla questione della sicurezza, e esistono delle figure professionali dedicate alla verifica e al mantenimento di livelli di standard di sicurezza, che non vuol dire solo compliance, non vuol dire solo aderenza a delle richieste diciamo normative o industriali, ma proprio anche attenzione alle pratiche di ingegneria del software, con una o più persone che stanno proprio dietro a queste cose, a questi temi all'interno dei team di sviluppo. Ovviamente fino ad arrivare alle aziende di 10 persone in cui questo tema è sentito su base personale, quindi tipicamente poco, però c'è comunque un'attenzione alla cultura della sicurezza sempre via via maggiore, quindi c'è negligenza? Dipende dalla taglia, dipende.
Quindi verrebbe da dire che magari appunto il software scritto proprio, no, dalla cosa piccolina, così chi lo sa lì la sicurezza come potrebbe essere, però che il codice scritto da grandissime aziende, il codice poi magari centrale, quindi che so, Android, appunto lo fa Google, tu hai citato soltanto Google, ma comunque considerate che anche gli altri stanno, se non proprio a quel livello, almeno su quella linea, cioè le grandissime aziende, i soliti 10 nomi, hanno dei team che lavorano sulla sicurezza comunque niente male, poi senza fare le classifiche, però non è che non ce l'hanno il gruppo, anzi ce l'hanno, e come, e mi sono perso, cos'è che stavo dicendo?
Quindi c'è negligenza.
Ah sì, no, dicevamo, no, e quindi appunto Google i soldi ce li mette, il gruppo ce l'ha, sviluppa Android periodicamente dei buchi ce li ha, e non solo Android, no, anche una serie di altri sistemi però rilevanti sono bucati. Ecco, come fanno? Cioè, come può essere? Cioè, dobbiamo rassegnarci al fatto che il software è bucato sempre? Il software dipende da qualcos'altro? I bug più li cerchi e più li trovi?
Sì e no, nel senso, anche se negli anni c'è stato in generale un miglioramento della pratica di software engineering, di ingegneria del software, che hanno portato a consapevolezza maggiore, pratiche più sane, diciamo in generale nell'industria dello sviluppo software, ci sono effettivamente dei problemi strutturali che vengono in parte a cui comunque si sta provando a dare una risposta a livello di industria, ma comunque ci sono dei problemi strutturali, diciamo a livello hardware è un caso molto particolare. L'hardware dei computer, non degli smartphone, dei computer che abbiamo di solito in casa, è fondamentalmente alimentato, la CPU è fondamentalmente creata da un duopolio, da Intel e da AMD. non mi vengono in mente altri produttori di hardware che riescono a avere un...
Quello dell'ARM è leggermente più variegato, ma vabbè, è un altro discorso.
No, però quello è un altro discorso. Diciamo, a livello di hardware sui computer ci stanno queste due grandi case che si rincorrono a vicenda tipicamente.
E dunque che per te i MacBook non sono computer. Concordiamo per una volta.
Concordiamo, sì, ormai sono.
Non possiamo essere, non possiamo che essere tutti d'accordo su questo fatto, e quindi eliminiamo.
Ma qui si scherza riferendosi al fatto che i Mac hanno da molto poco cambiato architettura e non sono più su architetture, appunto, che non a caso definiamo tuttora Intel, che però è soltanto uno delle due marche che la producono.
E lì il problema è che c'è tutta una classe di vulnerabilità che è stata scoperta nel 2017, mi pare, da Meltdown Spectre, che fondamentalmente sono di difficile utilizzo, però esistono tuttora nelle architetture attuali. Tipicamente viene fuori l'architettura, diciamo, il nuovo processore, che è un pochino diverso da quello precedente. Dopo un po' di mesi il ricercatore, gruppo di ricercatori di sicurezza X, viene fuori con una vulnerabilità che è fondamentalmente quella che era stata scoperta nel 2017. Questa cosa è vero che ha è difficile immaginare un impatto molto grande su vasta scala, però c'è.
Quindi da una parte il mondo delle CPU sembra essere un mondo che non sembra, mi sembra più in grado di dare contemporaneamente le promesse di sicurezza e di performance che vorrebbe. Cioè, sì, vorrebbe continuare, diciamo, a spingere CPU sempre più forti e dare delle, esatto, requisiti di sicurezza, che sembra strano, ma le CPU sì, hanno dei requisiti di sicurezza, e invece appunto nell'ultimo decennio abbiamo visto uscire i bug delle CPU, e io sinceramente quando l'ho sentito parlare non capivo di cosa stavano parlando, come sarebbe dire che una CPU ha un bug di sicurezza, e invece sì, cioè, questa cosa esiste. Direi che questo mi sembra, come dire, forse la parte da cui l'industria del software guarirà più lentamente, ma probabilmente non la sua ferita più grave.
No, sono in dubbio tra, diciamo, ci sono altre due questioni che sono ugualmente importanti probabilmente. Uno è che proprio perché, diciamo, no, partiamo da quella un po' più facile da affrontare. Fino adesso il software ad alta performance e un sistema operativo Android, appunto, o Windows, devono essere ad alta performance perché sono molto, diciamo, hanno un funzionamento molto generico, e dato che devono permettere esecuzione di codice o di programmi molto generici, molto diversi tra di loro, devono andare veloce. Questa necessità di ottimizzazione in realtà ce l'hanno anche i browser, ma questo è un caso particolare, che sono sopra a livello dei sistemi operativi. Quello che accomuna i browser e i sistemi operativi di questo tipo è che sono scritti tipicamente in C o in C++. Questi sono due linguaggi che fanno parte della classe di linguaggi diciamo ad alta performance, e sono diciamo, non hanno delle caratteristiche che adesso esistono in altri linguaggi ad alta performance di memory safeness, ovvero di sicurezza della gestione della memoria dell'hardware. Questo è molto complicato andare in dettaglio, quindi secondo me possiamo chiedere
possiamo forse riassumere dicendo la questione fondamentale è che si può fare tutto anche in questi linguaggi, e si è fatto tutto storicamente, ma è richiesta maggiore attenzione al programmatore in questi casi.
È più facile fare degli errori che non dipendono da un errore esplicito, diciamo, di una progettazione sbagliata, ma errori che è una svista che ti causa un problema che ti viene dal linguaggio.
Abbiamo visto anche programmi in C e in C++ avere pochissimi bug storicamente, no? Però anche il contrario. Cioè, diciamo che sicuramente adesso tecnologie moderne permettono di avere. Una volta la scelta era tipo tra il vuoi andare veloce o vuoi fare un linguaggio in cui un programma in cui sbagli meno. Se non devi andare veloce, allora ci sono linguaggi con cui sbagli meno. Se devi andare veloce, vedi di stare attento perché è molto facile sbagliare.
Adesso c'è l'alternativa, ne cito due, Rust e Go. Questa alternativa esiste, l'adozione è lenta perché tantissimo codice esiste ed è stato scritto in C e C++, e sono tipicamente pezzi di codice che non sono compatibili con i nuovi paradigmi, i nuovi linguaggi. quindi la necessità sarebbe di riscriverli, che dal punto di vista industriale è uno sforzo che solo, diciamo, per una scelta politica o di grande strategia industriale può essere presa. C'è una tendenza in atto tra, diciamo, nella comunità allargata degli sviluppatori e delle sviluppatrici a, diciamo, spingere sul dire, diciamo, sì, riscrivere in questi linguaggi è bello, però insomma è solo un come dire, io direi è solo un meme per ora, non è una, anche se persino Torvalds ha parlato bene di Rust nel kernel di Linux, però
chi l'avrebbe mai detto? Quindi diciamo, questo qui rientra nella categoria del cose che si possono migliorare, non è chiaro bene quando avverrà perché sono a fine molti soldi, che in parte stanno succedendo già, cioè non so, già parti di Firefox sono state riscritte in Rust, se non sbaglio, che del resto è il motivo per cui l'hanno scritto, quindi diciamo questa è una tendenza che sta avvenendo. Nessuno di noi sa immaginare quando è, no? Fino a quando si allargherà, cose del genere, e che probabilmente aiuterà. Cioè, non tutti gli errori sono il tipo di errori che vi abbiamo spiegato, ce ne sono anche altri, però tanti errori sono di quel tipo, sono errori cosiddetti di gestione della memoria, e sono un tipo di errori quindi su cui, diciamo, l'industria ha i suoi margini per recuperare.
E poi c'è il terzo tipo di errori, no, diciamo non tipo di errori, c'è il terzo problema, che è il cuore della questione che affronta Moxie, the ecosystem is moving, che significa non solo, significa l'ecosistema si sta muovendo, ma può essere tradotto anche come l'ecosistema è in costante mutamento, non è mai fermo, l'ecosistema è qualcosa sempre in movimento. Questo vuol dire che il panorama all'interno del quale viene sviluppato del software cambia costantemente e non ci si può mai fermare. Quindi, in un qualche modo, non ci si può neanche mai fermare a rafforzare, a limare il codice che già esisteva, a renderlo più sicuro, a rivedere, diciamo, c'è un caso esplicito, cioè, diciamo, il caso più eclatante è il fatto che la piattaforma Android, anche per iOS vale la stessa cosa, anche se in misura diversa, ma il caso più eclatante è Android, che ogni versione cambia molto, c'è un intervallo di compatibilità, diciamo, quindi Google fa in modo che delle app scritte per Android 5 versioni prima continuino a funzionare, però poi a un certo punto non funzionano più, quindi non si può restare con le mani in mano. Se vuoi continuare a offrire la tua app su quella piattaforma devi rivederla, riaggiornarla, e non nell'ottica di limarla per avere un livello di sicurezza migliore, ma per continuare a farla funzionare. Questo,
oltre all'applicazione stessa, anche a livello di sistema operativo, no? Facciamo un conto, come dire, non è che funziona così, però facciamo un po' finta. Diciamo che voi state costruendo, no? Una barca, ok? E a un certo punto la avete costruita, chiamate un esperto di sicurezza delle barche, dici che me la guardi, mi dice che ne pensi. Il tipo la guarda, ti dà due suggerimenti, ti dice: guarda, a me queste due cose conviene che le migliori. Ok, a posto. Se ne arriva il mese dopo, tu fai 700 lavori sulla barca, ora è diversissima la barca. E capisci che se richiami il tecnico di sicurezza, quello non è che la barca è praticamente uguale a come era prima, e quindi guarderà le poche differenze che hai fatto. Tu hai cambiato tutto, cioè non bisogna riguardare tutto quanto il lavoro e capire, adesso ripensarci. Cioè, diciamo, un conto è avere un prodotto che sta fermo e tu lo mantieni solamente e lo affini sempre, e un conto è avere un prodotto che ogni anno è parecchio diverso dal precedente. Capite che anche il gruppo di sicurezza ha più mole di lavoro da fare, cioè è vero che ci investono tanto, però è vero anche che uno più cambia il software sotto i piedi, e più pure la sicurezza deve costantemente riguardarlo.
Eh già, e questo unito al fatto che, diciamo, il panorama all'interno di cui si muovono sia le aziende che sviluppano le app, o comunque chi sviluppa, chi offre un servizio attraverso l'ecosistema delle app, sia i produttori stessi delle piattaforme, dei sistemi operativi, pensiamo a Google con Android, Apple con iOS, Windows aveva Windows Mobile, vabbè, diciamo questi grandi competitor stanno continuamente alla ricerca di feature, di cose nuove da poter offrire a chi compra tipicamente lo smartphone, ma anche il cellulare, ma anche il computer, anche il sistema operativo da computer ha questa tendenza. questa costante fretta nel urgenza nel portare sul mercato, ovvero agli utenti finali, nuove cose, nuove feature o cose rimate in modo migliore, fatte meglio, toglie energia e tempo alla possibilità di rendere più solido il cuore del software. Facciamo un parallelo un attimo, sì, con esatto, qualcosa che invece esiste e che al contrario ha avuto una parabola completamente diversa, che è uno dei software che maggiormente vengono usati per gestire i server mail, cioè quelli a cui tu consegni la tua email affinché poi il server la consegna a qualcuno che la vuole leggere. Postfix. Postfix è il server SMTP, anche se ci sono tante altre
implementazioni. Dimentichi Exchange, quel meraviglioso software.
Povero. Non facili commentare su Exchange, che c'ha una falla di sicurezza con remote code execution ogni due mesi. Comunque, infatti, nonostante tutto, è possibile fare software basati su protocolli molto consolidati come SMTP, che esiste da 40 anni prima di internet, però è possibile fare software di merda. E invece esiste il caso di software fatto bene, pensato molto bene per essere sia molto performante sia molto 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 sicuro, perché posto pubblicamente su internet, quindi pensato in modo che tutto quello che arriva da internet bisogna immaginarselo come il mare magnum del caos da questo punto di vista, sia molto solido e riesca a reggere molti tipi diversi di tentativi di attacchi.
Postfix funziona bene.
Funziona molto bene. E però fa poche cose, da sempre, fa quelle cose benissimo.
Soprattutto fa sempre le stesse, più che poche, perché poi l'email è semplice, ma non così semplice, senza entrare nel dettaglio, però diciamo, cioè, comunque l'email è un protocollo che ha la sua complessità, però si è mosso molto poco, cioè negli ultimi 25 anni alle mail gli hanno aggiunto qualcosina ogni tanto, per cui poi ci devo fare qualche plugin di Postfix per fargli fare qualcosa in più, però fondamentalmente sta sempre lì.
Sì.
E questo è un modo con cui si fa un software sicuro.
Sì, dal punto di vista di chi tiene in piedi quel software, sì, dal punto di vista che comunque non è trascurabile che dice Moxie, invece, però questo vuol dire che le mail sono ancora in chiaro. È vero, però è un paradigma, diciamo, però il problema secondo noi non è lì. Probabilmente il problema è l'impalcatura su cui si muove tutto questo.
Sì, allora io andrei con uno stacco musicale, al termine del quale quello che vi promettiamo è che cercheremo di dare, non dico sento una proposta pragmatica, ma comunque almeno una immaginazione di come quello che vi abbiamo descritto potrebbe funzionare in maniera diversa e avere secondo noi alcune virtù che invece assolutamente mancano a ciò che abbiamo adesso. E rientriamo in onda, sono le 22:17, state sempre ascoltando Le Dita nella Presa in onda su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, e vi stiamo parlando di smartphone, sicurezza, ma non solo. E ecco, le osservazioni che vi abbiamo appena fatto, crediamo, però magari risottolineiamolo, indicavano che uno, non l'unico, dei motivi per cui la sicurezza è complicata, e non solo la sicurezza, sugli smartphone, è che sono ambienti che cambiano spessissimo, e cambiano spessissimo per adattarsi, diciamo, ad un mondo in cui chi sviluppa le app possa sviluppare delle app in maniera più semplice o così, con delle innovazioni di vario tipo. Però, e questo ci tengo molto a dirlo, non perché tutto questo sistema abbia delle funzionalità esclusive che vent'anni fa mancavano. Cioè, in realtà il mondo dell'informatica e delle telecomunicazioni è abbastanza congelato. Cioè, sempre noi più recente vogliamo vedere delle cose che più o meno possiamo chiamare pagine web, o comunque le ricevere delle informazioni, vogliamo scriverci delle cose con gli amici, poi sì, possiamo anche aggiungerci gli emoji, però si capisce che la differenza grossa non è con gli emoji e senza le emoji, no? Anche mandarci delle foto ci fa piacere, un GPS è uno strumento che risulta comodo per la navigazione, questo è poco altro. E se pensate, mi ricordo nel 2006 avevo un cellulare che mandava le email, ma l'avevo pagato, cioè, tipo 60 euro, cioè nel senso, non gliele mandavo a nessuno le email, perché poi il provider me le faceva pagare tantissimo e nessuno leggeva le email, proprio come oggi.
Sì, mi ricordo quel periodo in cui tutti c'avevamo questa cosa, che con la possibilità di navigare internet, mandare le mail, una serie di cose di rete da cellulare, che ovviamente tutti stavano attenti a non cliccare, perché fare un collegamento significava spendere una montagna di soldi.
Sì, sì, perché le tariffe, cioè adesso le tariffe sono agevolate, e anzi i giga di internet te le danno con poco, mentre prima costava carissima la navigazione, quindi poi non lo facevi. Però la tecnologia mezza c'era, per carità, perfettibile, la fotocamera in quegli anni faceva una foto che si vedeva molto male, però è chiaro che sono cose che uno potrebbe dire vabbè, però una via di mezzo potrebbe anche essere semplice. Ciò che fanno di grosso gli smartphone è fare un sistema con la piattaforma che dicevi prima, su cui le app si possano poggiare. Questo è il grosso della questione, è il grosso sia in termini di performance e sia in termini di sicurezza. Queste sono delle problematiche grosse. Occhio che la performance non è una cosa per fissati della tecnologia, cioè, perché la performance, se la vedi al contrario, è quella cosa che quando non ce l'hai devi avere un hardware più potente che costa di più e consuma di più.
Sì, diciamo che questa cosa nell'evoluzione del modello attuale di sviluppo è stata superata appunto in questa maniera. Cioè, tu fai una cosa che come livello di efficienza è molto basso, quindi ha performance molto basse, e allora per permetterti di avere performance alte, che cosa fai? Cerchi di potenziare, di farti spendere per comprare l'hardware.
Che ha le problematiche ecologiche che tante volte abbiamo visto, perché poi questo hardware non cresce proprio dagli alberi, perché lo smaltimento è un casino, perché poi consuma tanto e anche le batterie non sono proprio una bestia simpatica, e così via. Allora, e qui noi facciamo un po' la nostra ipotesi, no? Cioè, se noi avessimo il cellulare, ecco, è una bestia strana anche da questo punto di vista. Assomiglia ad un computer, nel senso che il computer è un oggetto che ci è arrivato come... Adesso forse magari chi l'ha iniziato ad usare da poco se ne accorge di meno, se lo ricorda di meno, ma come eminentemente generico. Col computer tu ci puoi fare tutto.
Sì, la metamacchina. Si usava una volta dire.
La metamacchina, esatto. No, tant'è che ci si era chiesti: ma un programma, quando lo metto su un computer, crea una macchina nuova? E in base a questo concetto i brevetti software esistono, pensate, no? Però per il concetto di metamacchina. E ecco, quindi questa genericità dei computer, gli smartphone ce l'hanno sì e no. Perché tu, è vero che ci puoi caricare delle app, non è come il 3310 benemerito, che, cioè, quello faceva le sue cose, le faceva benino, ma faceva solo quelle. Cioè, lui mandava gli SMS, c'aveva la musichetta, c'aveva Snake, ma se volevi metterci Pac-Man non ci potevi mettere Pac-Man. Cioè, lì sopra c'era Snake e
degli altri giochi a cui nessuno ha mai giocato. E,
il concetto, ecco, di aggiornamento software su un dispositivo tascabile è quello che ha segnato probabilmente la cesura tra i cellulari e lo smartphone.
Giusto, l'aggiornamento software, però anche la capacità di aggiungerci tu del software, cioè, quindi
certo, sì.
Non solo l'aggiornamento dalla casa madre.
Sì, diciamo in generale proprio l'essere progettato per essere un'alcova di programmi, è un'alcova di programmi sviluppati da parti terze, che è una cosa nuova. Se ci pensiamo poi, era una delle cose che comunque ci ha messo in crisi nel preparare questa puntata, questa non è qualcosa di eterno. Cioè, gli smartphone per come li conosciamo adesso veramente esistono dal 2010, al andare il più indietro possibile. Quello che c'era prima ci assomigliava, ma non, l'iPhone 3 che è uscito nel 2007 non era quello che abbiamo adesso in mano, neanche da lontano. Adesso abbiamo in mano una specie di computer moltissimo generico, ma non tanto flessibile quanto il computer che abbiamo in casa, per chi ce l'ha, perché ad esempio diciamo adesso possiamo proporlo come domanda provocatoria, ma pensate di avere le stesse possibilità su uno smartphone rispetto a quello che avete sul vostro computer di casa, ipotizziamo nel caso migliore con Linux? La risposta, ve la diamo noi, è no, sicuramente no, a meno che non abbiate modificato in maniera che rompe la garanzia del vostro cellulare, a meno che non abbiate modificato il sistema operativo mettendo una versione liberata di Android. Su iOS esiste una cosa analoga, ma diciamo sicuramente non è neanche lontanamente lo stesso tipo di libertà, con tante virgolette. Quindi i cellulari, gli smartphone di adesso sono delle piattaforme, continuo, ribadisco a dire, piattaforme più chiuse dei computer, pur volendo avere una generalità di possibilità molto 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 maggiore di quello che avevamo con i cellulari stupidi degli anni primi 2000.
Allora la nostra idea fare? È proviamo a dividere. Cioè, a me, no, personalmente, io mi sono fissato con i computer, no, proprio per la cosa della mega macchina. Penso che molti appassionati dell'informatica credo che abbiano, che sia un po' quella la cosa che gli fa fare click, no? Che li diverte molto, è proprio il fatto di avere un mezzo incredibilmente generico con cui potersi esprimere, e questo secondo me è anche bello, è molto interessante, e mi dispiacerebbe un mondo senza questo tipo di marchingegno. Però penso anche che in fondo, cioè, mi sembra che al resto del mondo non gliene frega niente di questa roba della metamacchina, e tutto sommato non riesco a pensare che siano scemi loro. Cioè, penso che le persone abbiano delle esigenze molto più concrete, poi c'è chi è fissato con la pittura, chi con il tennis e chi con i computer. Però al di là di quello, invece, alla maggior parte delle persone interessa parlare con gli amici, gli fa piacere farsi, no, la foto mentre mangia la pizza, ed è utile se riesce a trovare la strada per riuscire ad andare al lavoro, tutte cose del genere. Però allora forse quello che vogliono è un oggetto che gli faccia queste cose, cioè loro non vogliono un sistema davvero generico, l'importante è che abbia il grosso delle funzioni. Certo, se tu prendi, no, magari uno smartphone appena pulito senza niente sopra, quello non c'ha praticamente, se non sbaglio, nessun sistema di messaggistica installato, quindi questo, no, non assomiglia a quello che le persone vogliono. Quindi le persone tendono a dire, beh, ma io ci voglio le app, nel senso che voglio parlare con mia zia. Però invece se uno ti dicesse, vabbè, ma io non te le do le app, però ti ci do tutti quanti i sistemi per parlare con i tuoi amici, per farlo in maniera sicura, per mandartici le immagini, cioè non è che ti lascio agli SMS, no? Blocchiamo il mondo al 2006, no, cioè lo possiamo attualizzare, abbiamo fatto i cellulari che avevano le email 15 anni fa, possiamo tranquillamente fare dei cellulari con lo schermo un po' più carino, che hanno i sistemi di chat e le emoji e delle foto che si vedono meglio, così. Però se li facessimo un po' più rigidi, nel senso di togliere questa roba delle app, in realtà sarebbero potrebbero essere molto più economici, ecologici e anche sicuri. in realtà, perché è esattamente per il contrario di quello che diceva Moxie, cioè perché se tu le cose le blocchi un pochino nel tempo, cioè se tu ti togli il mito di dover innovare per sempre, allora le cose possono anche stare ferme e quindi avere un protocollo che non si evolve per 10 anni e quindi per 10 anni le feature sono sempre le stesse, tu le implementi una volta, lo correggi, no? All'inizio probabilmente ci avrai tanti bug di sicurezza, poi li correggi, a un certo punto l'hai scritto decentemente, si spera, e questo potrebbe funzionare. E la questione chiave qui è chi decide quali funzionalità devono essere incluse. Questo è un nodo che cerchiamo di sviluppare, cioè questa cosa che noi abbiamo detto ha un grosso rapporto con il tema della gestione collettiva dei mezzi di produzione, cioè non si scappa da questo tema e cercheremo di vedere perché.
E, passiamo un attimo,
sì.
vogliamo continuare dopo uno stacco musicale?
In realtà so che in scaletta c'era scritta così, ma forse io invece andrei in questo caso, okay, di filato.
Io partirei un attimo dalla reazione alla situazione precedente. La situazione precedente a quella attuale era che era una cosa vagamente simile, in cui diciamo le feature, i protocolli di comunicazione erano abbastanza cristallizzati, quindi c'era GSM, su GSM c'erano gli SMS per il mandarsi testo. E c'erano i produttori di apparecchi di comunicazione, quindi i grandi apparati industriali che il cui business verteva anche e soprattutto su quello, pensiamo a Nokia, Alcatel, Ericsson, quei grandi mostri lì, che diciamo muovendosi all'interno di quei protocolli sviluppavano dell'hardware e un pochino di software per funzionare in quell'ecosistema. Questa roba aveva degli evidenti problemi, di cui magari parliamo più avanti, cioè noi non vorremmo tornare a quello. Però la soluzione, la reazione a questo è stato dire ok, non va bene che siano le industrie delle telco, le industrie del mondo della telecomunicazione a gestire, a scegliere per gli utenti quello che gli utenti possono fare, facciamo che sia il mercato stesso, attraverso un meccanismo, questo è proprio il sogno iperliberista, il mercato stesso attraverso il feedback loop della domanda e della risposta, quindi questo continuo chiedere, avere, finire fuori mercato, un altro giocatore entra nel mercato con un'offerta di feature che prima non c'era, facciamo che sia il mercato a scegliere le feature. Questo ha richiesto però la grandissima generalità delle piattaforme su cui le feature venivano rese disponibili sotto forma di app, appunto. Ecco, allora questa è stata la reazione.
E questo è quello che ci porta da Snake a Angry Birds.
Esattamente. Come si può immaginare di tornare indietro? Ma si può immaginare non di tornare indietro, ma si può immaginare, perché indietro e avanti sono una chimera, sono un'illusione in questo caso. Si può immaginare di provare a appropriarsi del modo in cui le feature presenti su, in particolare dell'hardware, in particolare dei cellulari, siano concordate dal punto di vista siano scelte dagli utenti, ma non in questo meccanismo malato di continuo domanda e offerta sul mercato, ma di contrattazione collettiva, vogliamo metterla così? Adesso la forma esatta nei dettagli espliciti, nei dettagli spiccioli magari non ce l'abbiamo chiarissima, però è esistito per tanti anni, esiste tuttora l'Internet Engineering Task Force, che è una specie di grossa organizzazione in cui i player, coloro che hanno interesse su internet, che è una cosa un po' vaga, all'inizio erano le università e delle aziende, adesso sono principalmente le grandi corporation di internet, si parlano e decidono come cristallizzare i modi di far funzionare in comune le cose. Ecco, non dico che quello è il modello giusto, però comunque un grosso tavolo in cui si mettono in comune le necessità e si viene fuori con delle risposte risposte che derivano da scelte politiche, ma risposte di tipo tecnico che accontentino al meglio possibile senza depredare il pianeta di risorse, che accontentino le richieste, le aspettative e le speranze degli utenti.
cioè forse è dato per scontato, mi sembrava da quello che hai detto che, no, che questo presuppone la capacità politica di indirizzare e di esprimere dei bisogni, sì, e delle necessità industriali, no? Che chiaramente è un problema, cioè, diciamo, gigante, su cui nessuno, sì, di noi, sì, ha un opuscolo in tasca con le risposte.
Diciamo che anche a monte c'è la volontà ancora prima della capacità.
Certo, certo, però appunto, no? Quindi se, no? Se uno potesse dire ok, i nostri obiettivi sono fare degli strumenti che siano economici, che siano durevoli, quindi che abbiano alcune caratteristiche ecologiche, che abbiano alcune caratteristiche di sicurezza, certo, di riparabilità, no? E di eccetera eccetera eccetera, che non devono avere delle backdoor, che devono essere semplici da utilizzare, e no? E uno la mette così e poi dice ok, adesso poi vedetevela tra tecnici qual è il modo in cui dovrete sviluppare questa cosa, ma questo necessariamente richiederà un panorama con un'evoluzione più lenta, ok, che io penso come una cosa buona, cioè un panorama di un'evoluzione più lenta è un panorama per esempio in cui le conoscenze delle persone non scadono dopo 3 mesi. Perché no, la grande evoluzione tecnologica è anche quella cosa che fa sì che se dormi per 4 anni ti svegli e non sai più usare nulla di quello che avevi imparato, niente conta più nulla. Quindi noi invece diciamo una cosa che abbia un pochino più di lentezza e si innovi quando emergono le necessità di dire ok, adesso le persone però hanno un motivo in più, no? Cioè, diciamo c'è una pandemia, vogliamo fare, cioè collettivamente ci interessa tantissimo rifare Immuni, no? Magari qualcuno che, nel senso, come dire, che non ascoltava la nostra trasmissione dice sì ci sembra troppo un'ottima idea, presto dobbiamo fare pressione ai tecnici perché si inventino dei cellulari che sappiano fare anche questa roba che chiameremo Immuni. Quello è un modo, no, come dire, politico di esprimere poi delle necessità tecniche che magari non si sapevano prevedere prima, però non delegandole al mercato. E ecco, questa cosa appunto, no, del controllo della produzione mi sembra fondamentale, perché diciamo altrimenti vediamo quello che abbiamo visto prima, cioè qual era lo scenario che avevamo prima, perché cioè, dobbiamo dirci che in fondo per molti punti di vista, forse non su tutti, ma cioè il mondo degli smartphone è comunque un pochino meglio di quello che c'era prima, e allora dobbiamo interrogarci sul perché ci sembra meglio questo, no, che tu hai definito questo sogno iperliberista, cioè nel senso se qui dentro ci può sembrare che questo sogno iperliberista abbia vantaggi su quello che lo precedeva, vale la pena interrogarsi sul perché non è che partiamo da una posizione in cui ogni volta che vediamo mercato siamo contenti, e ciò nonostante diciamo beh, però in effetti, però cioè in effetti è meglio la messaggistica su WhatsApp degli SMS, cioè persino quella su WhatsApp
meglio, e non meglio. In questo caso noi siamo specificamente preoccupati della questione della sicurezza e anche della evitare il controllo di massa. Non meglio perché su WhatsApp ti puoi mandare le foto e con gli SMS no, o le emoji e con gli SMS no, ma perché gli SMS erano un sistema costitutivamente intercettabile, anzi era forse ancora obbligo di legge per i provider telefonici conservare tutti gli SMS inviati fino a 2 anni prima.
Verso chiunque, non c'era nessun sospetto necessario, e mi sembra che sia stato 2 anni per un periodo e forse poi l'hanno ridotto a 6 mesi, o qualche vaga reminiscenza. Comunque sì, c'era e c'è ancora, io credo, non ho mai sentito parlare della cancellazione di questo articolo, l'obbligo di intercettare tutti gli SMS.
Già.
Ecco, appunto, no? Quindi, e invece quello che abbiamo adesso è migliore. Come succede che quello in cui viviamo adesso, cioè questo modello basato sul mercato che tu prima se mai hai descritto molto bene, è meglio? Beh, è meglio direi per 2 motivi. Uno è che è proprio sul tipo di soggetti che sviluppavano queste aziende. Cioè nel mondo attuale mi sembra che i governi e le, diciamo, big tech, cioè quelle, i vari Google, Apple, Microsoft eccetera, già tirino un po' la corda perché hanno degli interessi diversi. Ai governi gli piace di più controllare, e a queste aziende invece, che sono aziende che vengono dal software, gli interessa principalmente indirizzare i tuoi comportamenti, mentre sulla sorveglianza esplicita sono un po' più restii, un po' perché se qualcun altro sorveglia vuol dire che i dati sono loro un po' di meno e invece loro ci tengano che siano solo loro, e un po' perché dicono sì, ma questa roba si deve sembrare un ambiente confortevole e protetto, se no poi non mi compri le ciabatte.
No, e soprattutto se tu sei convinto che se che l'ambiente sia controllato il tuo comportamento è alterato e questa cosa non va bene per i nostri, per il meccanismo di funzionamento della nostra pubblicità, perché noi vendiamo pubblicità tailored per diciamo sulla base dei comportamenti degli utenti. Se questi comportamenti sono falsati perché tu sai di essere controllato, e non è più la stessa cosa.
Certo,
quindi la confortevolezza dell'ambiente deve sentirsi
sì, molto importante. E il mondo precedente era un mondo in cui invece di Google c'era Alcatel, e Alcatel e questi soggetti delle...
sopravvaluti Alcatel se la metti uguale a Google.
Sì, no, no, assolutamente non era quella fondamentale. Ericsson è una roba grossa. Questo tipo di soggetti, un po' tutte quante le ditte di telecomunicazioni, hanno sempre avuto un grosso rapporto invece con i governi, perché alla fine poi con i governi ci devono costruire le infrastrutture di telecomunicazioni, sono sempre state molto più legate. E se dobbiamo fare il paragone tra Telecom Italia e Google, cioè, ma nel senso, adesso stiamo vivendo nell'età dell'oro, perché no, Telecom Italia è ancora, ma era di più quando aveva più potere, veramente uno dei soggetti che ha fatto più schifo in questo paese e non solo. Quindi ecco,
mi pare che il Tiger Team fosse interno a Telecom.
Sì, mi riferivo esattamente allo scandalo Telecom Sismi come, sì, come apice del del disastro, ecco, non so come altro commentarlo, compiuto da Telecom. E ecco, diciamo che tra il mondo aziende di telecomunicazioni era abbastanza male e molto allineato sulle posizioni governative, e quindi questo schiacciava tutto da una parte. Ora abbiamo questa tensione tra i due aspetti in cui più o meno qualche cosina in più si strappa. È chiaro che andare a ridire rifacciamo il controllo politico, ma sto controllo politico è come lo vivremmo, cioè se fosse domani, un controllo politico che è funzionale solamente a interessi repressivi, di sorveglianza e per alimentare ulteriormente il capitalismo, non avremmo fatto proprio niente di niente, cioè staremmo peggio di adesso. Per quello diciamo, cioè, questi cambiamenti sono auspicabili, ma se e solo se si riesce ad avere, diciamo, un controllo collettivo sulla direzione che devono seguire questi sviluppi. Altrimenti non avresti niente di tutto questo.
E poi c'è un'altra questione che per cui non saremmo contenti di tornare indietro, che forse in realtà rispetto alla questione che hai appena elencato è marginale, però non di tantissimo. Quando eravamo con i pezzi di hardware che erano molto poco, diciamo, manipolabili, proprio per come erano pensati, costruiti, ingegnerizzati, era massima, ancora adesso esiste in parte, ma era sicuramente massimo al tempo questa cosa del vendor lock-in, ovvero una volta che tu avevi il pezzo di silicio in mano, silicio plastica in mano, quello era, e non è che potevi sperare di modificarlo tanto, e anzi molto spesso finivi in meccanismi di fidelizzazione necessaria rispetto al vendor, quindi al produttore dell'hardware, quindi non potevi andartene per qualche motivo. Adesso in parte in realtà è ancora così, cioè i sistemi operativi cellulari sono pensati per fidelizzare l'utente, però
che ci sono alcuni sistemi operativi, ecosistemi diremmo, che sono molto di successo su queste cose tuttora, che sono quelli dell'Apple, sistemi dell'Apple ti spingono a avere tutto Apple, cioè cercano di tenerti in un mondo tutto fatto dalle cose prodotte da quell'azienda.
Però caliamoci nella proposta che abbiamo fatto, se volessimo tornare, diciamo, un po' più indietro come generalità, come flessibilità di funzionamento dei dispositivi che abbiamo in tasca, se volessimo andare verso qualcosa di un po' più dedicato alla semplice comunicazione, se non ci fosse un controllo sociale, politico sui produttori, molto facile immaginare che si tornerebbe a una situazione di oligopoli concorrenti che non si parlano. Quindi ad esempio io posso potrei immaginarmi facilmente una situazione in cui posso messaggiare con cellulari della mia stessa marca, ma non con cellulari della marca concorrente.
Magari perché... puoi, ma le foto no. O no, perché tipo, per fare l'esempio, esatto. Apple, cioè in genere le cose funzionano tipo, ma cioè, esatto. Mezzo funzionano, ma non è ben chiaro.
Ricordiamo che uno dei grandi delle grandi spinte all'iPhone, quando ancora il traffico dati diciamo esisteva, ma era una cosa, quando non c'era il grande panorama delle app, era Messenger sull'iPhone, che era un'applicazione di messaggistica in real time come WhatsApp, solo che funzionava solo tra iPhone, e tuttora è così, mi pare. Quella è stata una grande spinta a entrare nel mondo Apple e non uscire più per un bel po' di tempo,
certo.
E a portare dentro altre persone, perché potevi messaggiarci gratis, quando invece gli SMS al tempo costavano.
Certo, e quindi diciamo verrebbe forse, no, magari si sta chiedendo chi ci ascolta, ma ci avete fatto uno spunto, no, che è questo di dire facciamo qualche cosa che tecnicamente sia un po' più rigido, togliendo le app e questo e quello, e poi ci avete detto che però, cioè, le avvertenze lo rendono diciamo un'opzione che ad oggi non direi che sembra praticabilissima, ecco, perché queste postille sul controllo collettivo della produzione mi sembra che diciamo come dire rimandano al giorno dopo il raggiungimento di importanti obiettivi politici, e quindi che ce lo state dicendo a fare? E ecco, mi sembra, magari anche la vostra, che sia comunque molto importante ricordarcelo, perché altrimenti, come dire, nell'approfondire questi temi si potrebbe cadere nel tranello dell'insicurezza è congenita nei mezzi di comunicazione evoluti e basta. Dobbiamo soltanto poter scegliere tra o inquiniamo e devastiamo l'ambiente, oppure abbiamo i cellulari, cioè no? Come dire, magari una scarsa capacità di immaginare come invece si può ripensare la tecnologia, anche ripensandone ai suoi aspetti industriali, chiaramente imparando a gestire gli aspetti industriali, non solamente a essere governati noi dalle industrie.
Diciamo che questa diatriba che potremmo dire tra il modello smartphone e il modello appunto feature phone evoluto che volevamo presentare.
Feature phone, tra l'altro forse oggi l'abbiamo detto varie volte, non abbiamo mai spiegato cos'è un feature phone.
Sì, il feature phone è per intendersi il cellulare vecchio, cioè quello che fa solo alcune cose. Allora, questa
No, il feature phone è quello più, cioè lo stupidofono è il 3310.
Sì, no, allora in realtà lo stupidofono, cioè come qualcuno l'ha chiamato dumb phone, con diciamo una cosa evidentemente sbagliata quando sono nati gli smartphone, intendendo il telefono stupido, però in realtà poi si è prevalso questo nome di feature phone perché l'idea era non il telefono stupido, ma il telefono che fa bene solo alcune cose, quindi ha delle feature. Questo è il concetto.
Sì, il feature phone è tipo appunto quello che magari che li vendono, nel senso il telefono che si collega, c'ha il wifi, supporta il 4G, manda le email, c'ha Facebook Messenger e basta.
Sì, diciamo è la versione evoluta di quelli che erano i cellulari tradizionali. Ora, non pensiate che questi prodotti non esistono più, perché a parte il fatto che se andate a guardare a cercarli trovate tutti quelli che sono in vendita anche in Italia, tipo per anziani, cioè questi qua, che questi tipi di cellulari che in realtà diciamo sono superficialmente simili ai vecchi cellulari di 20 anni fa. Però in realtà non sono uguali, in realtà quelli si possono collegare a internet se vogliono, supportano spesso una wifi, hanno la possibilità di fare cose moderne, per intendersi, cose che ovviamente 20 anni fa non c'erano. Ma a parte quelli che potete vedere così, dovete considerare che esiste tutto un mercato che essenzialmente è fatto in Africa, in Sud America e nei paesi diciamo India, sud-est asiatico, per questi tipi di cellulari, che è un mercato molto ampio. Per esempio la Nokia, che è una ditta che era famosa all'epoca, ha fatto un accordo sbagliato quello con la Microsoft che se l'è...
Era l'accordo tra gli sconfitti del loro tempo, comunque, sì, esatto, era l'accordo tra le vecchie glorie che poi a un certo punto non contavano più niente, hanno detto riproviamoci insieme, andrà malissimo.
Esatto, e tuttora la Nokia è una grandissima produttrice di questi feature phone, essenzialmente per mercati del appunto africano e sud-est asiatico. Quindi queste cose esistono, non è che non esistono. Il punto, un punto che volevo, diciamo, dare uno spunto di riflessione è come questa lotta che compare tra questi due modelli, che alla fine hanno ciascuno pregi e difetti, è il fatto che diciamo, il modello del feature phone ha bisogno, diciamo, è sostenuto per, essenzialmente appunto dagli sconfitti, cioè da quelli che dalle ditte più piccole, dalle ditte meno potenti, perché considerate se noi immaginiamo che abbiamo delle ditte piccole che sono in grado di produrre questi feature phone, mentre non sarebbero in grado di produrre gli smartphone, perché
piccole fino a un certo punto,
piccole, vabbè, piccole in scala, pensatelo in scala, Google è grande, pensate un piccolo che non è il negozietto sotto casa, ma è comunque, che so, che abbiamo visto l'altra volta Energizer, quella delle pile. Energizer produce un telefono con queste caratteristiche. Ora è ovvio che Energizer non è una ditta che è sufficientemente grossa da competere con
Samsung
anche con Xiaomi, con questi grandi produttori di smartphone, tuttavia produrre il suo feature phone. Ora il feature phone di Energizer non è certo una cosa fatta che c'ha l'app per controllare la ricarica delle batterie e basta, è una cosa che anzi è altamente interoperabile con altri sistemi affini. Perché? Perché a un'azienda piccola che produce il feature phone, diciamo, che è secondario rispetto al mercato, conviene l'interoperabilità, e quindi si cerca di sviluppare soluzioni condivise. Quello che era successo e che sicuramente succederebbe se si tornasse indietro per quanto riguarda il vendor lock-in, è che il vendor lock-in è pensato per le aziende grosse. Cioè un'azienda grande che ha una sua larga base di utenti cerca di convincere gli utenti a restare nel suo ecosistema. Il contrario succede a un'azienda piccola che invece è interessata a avere la massima interoperabilità, perché se no nessuno si piglia il suo prodotto. Ora si può riflettere su una cosa di questo tipo, cioè un ritorno in auge dei feature phone con diciamo, potrebbe essere, diciamo, migliore se fosse diffuso più che concentrato. Cioè se arriva appunto, che so, la Nokia, che in realtà scopre nel sottosuolo della Finlandia una mega industria che invade il mondo di feature phone, torniamo al punto di partenza, avremo il vendor lock-in, avremo eccetera eccetera. Ma se si incomincia un modello di feature phone, diciamo, interoperabili o che abbiano delle caratteristiche intermedie, volendo, tra il feature phone e lo smartphone, in maniera tale che si possa mantenere una maggiore, appunto, un inizio di modello magari ad app, anche se non proprio con le app come sono fatte per ora, con gli store, perché per quanto mi riguarda, per esempio, io vedo molto peggio il modello dello store al modello dell'app. Cioè non è tanto il pacchetto di software che tu installi su una piattaforma diciamo uniforme,
centralizzata, sì.
Ma è anche il fatto che tu non ti fai a scaricare quello che vuoi tu ti installi quello che vuole il gestore della piattaforma. Questo è un grosso problema. Per esempio, notavamo cercando che alcuni di questi hanno come sistema operativo iOS, che è un derivato, cioè una post-evoluzione, non lo so cosa dire.
Compostaggio. Penso si tratti di compostaggio in quel caso.
Di Firefox OS.
ti è piaciuta questa?
Eh sì.
Vabbè, Firefox OS è un progetto che aveva anche i suoi meriti, ma non andò da nessuna parte.
questo
comunque ha prodotto questo altro sistema che diciamo si è ispirato, che è appunto Chaos, che si che su alcuni di questi feature sono installato. Ora questo qua rappresenta come dicevo una cosa intermedia, cioè una piattaforma comune su cui se è possibile sviluppare telefoni diciamo di fascia diciamo, no appunto non vorrei dire di fascia bassa, telefoni fatti in quella maniera, cioè fatti in maniera di essere altamente efficienti con la batteria che dura assai, consumando poco, non avendo tante applicazioni, ma avendo quelle che sostanzialmente servono. Come dicevamo prima, non ci avremo l'app per fare il la grandezza degli spaghetti, però magari riusciamo ad avere un telefono la cui batteria dura una settimana.
È l'obiettivo che avevamo raggiunto vari anni fa.
Vari anni fa, e che poi abbiamo perso a favore dell'app per contare gli spaghetti.
Sì, non avremo l'app poi che. Sì, vai, certo.
Vorrei aggiungere anche un. Dato che diciamo ci siamo dichiarati dalla parte dei paranoici poc'anzi, vorrei aggiungere un motivo di paranoia ulteriore, che però ovviamente necessita, come abbiamo già ribadito molte volte, di controllo dei mezzi di produzione. Questa situazione attuale, che ci sembra migliore di quella fino al 2006, in cui comunque questi grandi giganti del big tech ci in qualche modo garantiscono rispetto alle aspettative di controllo di massa dei governi, non è una situazione stabile, è una situazione che già adesso vediamo, non so se in declino, ma come minimo in dubbio, negli Stati Uniti. Adesso non è che gli Stati Uniti sono un posto necessariamente più importante degli altri, ma in queste cose qui danno spesso il polso della situazione in anticipo rispetto al resto del mondo, almeno rispetto al resto del mondo che si dice occidentale. Negli Stati Uniti e in generale nel mondo anglosassone c'è già da anni un dibattito a livello di diciamo organi legislativi se richiedere per legge la messa al bando della cosiddetta crittografia end-to-end, che è quella che Moxie nel suo talk sbandiera come risultato finale ottimo di un sistema centralizzato, cioè la possibilità per delle piattaforme di offrire un servizio di messaggistica senza avere la possibilità per costruzione, per disegno, di sapere quali sono i messaggi che gli utenti si scambiano, addirittura nel caso di Signal senza neanche sapere quali utenti si parlano tra di loro. Diciamo questo è non è garantito che sia sempre, che sarà sempre possibile che rimanga così. Negli Stati Uniti, come dicevo, c'è un dibattito che usa non vorrei sembrare prendere sotto gamba il problema, ma che usa il solito argomento della lotta alla pedofilia e della lotta alla criminalità organizzata come grimaldello per ribadire che è necessario mettere al bando la crittografia forte, ovvero la crittografia che funziona veramente su scala di massa.
Del resto anche in Europa di fare, insomma, il chat control di cui abbiamo parlato qualche settimana fa in trasmissione non parla di disabilitare la cifratura end-to-end né di proibirla, però dice per adesso opzionalmente, però considerate che voi comunque se volete fare dei metodi, qualsiasi tecnologia usiate per scoprire se qualcuno parla di pedofilia, potete farlo e mi potete mandare tutti quanti i messaggi. E, diciamo per essere facoltativo non si sa se diventerà chi aderirà.
È necessario, a livello europeo era necessario dire che questa cosa è facoltativa ma possibile, perché invece il famoso e famigerato GDPR vieterebbe questa cosa.
Sì, in realtà nello specifico è la privacy, è il Privacy Act o come si chiama, non è proprio il GDPR, però vabbè, insomma.
Ok. Comunque quella famiglia di norme comunitarie.
Sì.
Che diciamo guarda quell'ambito lì, e quindi nel senso questo non è qualcosa che possiamo dare per garantito, non possiamo dire ormai siamo arrivati a questo punto, sarà così.
Penso ho capito bene il tuo punto, guardiamo... è tanto comunque il controllo politico
aleggia sempre lì. Non è che possiamo dire, facciamo la dichiarazione di indipendenza del cyberspazio è sempre, no, qualche cosa che tra chi sta in questi ambiti, cioè tra chi ci crede e chi non ci crede, anche a volte chi non ci crede magari l'ha interiorizzata, quindi magari, no, come dire, uno potrebbe pensare sì vabbè, ma uno se invece non dipendiamo da quello che pensa il potere politico, noi facciamo una piattaforma fatta così 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 e così abbiamo fregato tutti, ma l'indipendenza del cyberspazio non mi sembra che possa mai essere una prospettiva. Non so se era un buon immaginario, ma comunque non è una, secondo me è una prospettiva concreta mai e nemmeno rivoluzionaria. Quindi tanto vale, non lo so, ecco, per quanto mi riguarda, appunto, guardare un po' più in faccia questa roba non è indipendente, cerchiamo di agire sulle cose da cui dipende.
Yeah.
Beh, questo, come dire, era il nostro motivo per sognare e per questa sera della domenica 25 luglio, e penso che questo argomento l'abbiamo, oserei dire, approfondito, visto che ne stiamo parlando da un'ora e venti, e altrimenti sarebbe davvero incredibile. Ringraziamo quindi molto chi ci ha tenuto, non tanto ci ha tenuto compagnia, ma chi ha con noi condotto questa puntata da remoto, magari ricapiteranno altre occasioni, speriamolo.
Speriamo.
E niente, e con questo ti auguro la buonanotte e faccio altrettanto con chi ci ha ascoltato, ma non prima di avergli ricordato che con questa domenica 25 luglio penso che possiamo dire che le trasmissioni estive siano concluse e che ci risentiamo, direi, da verosimilmente da settembre, non credo prima. Rimanete ancora in ascolto della radio, che probabilmente per altre due settimane invece manterrà le sue trasmissioni. Vi terremo più aggiornati sul periodo di consueto relax che questa radio si prende e nel quale potete ascoltare tantissime repliche a cannone. È la radio più bella di tutta l'anno per chi in quelle due settimane ha la fortuna di stare a Roma solo soletto attaccato alla sua radio a transistor. E vi ricordiamo comunque che anche voi sotto l'ombrellone potete con il vostro smartphone o anche con il vostro feature phone o persino con la vostra radiolona scaricarvi tutte quante le puntate delle Dita nella Presa andando sul sito di Onda Rossa e così deliziare i vicini di Ombrellone. E niente, con questo auspicio quindi di una magnifica estate in compagnia della Presa vi salutiamo davvero, grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino ad adesso e a risentirci presto. Un grande abbraccio, ciao ciao.
Ciao ciao.